ci credo,
non ci credo,
non ci credo,
non ci credo,
non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa puntata di Non ci credo, l'ultima del 2016. Per chi mi ascolta in diretta, oggi è il 20 di dicembre e ormai siamo prossimi alle feste di Natale e ad un po' di riposo per tutti o quasi per tutti. Per chi invece sta ascoltando la replica, l'anno nuovo è già cominciato e probabilmente state ancora festeggiando. Domani comincia l'inverno, il che significa anche che finalmente la durata delle ore di luce riprenderà ad aumentare durante la giornata. Questa sera torniamo a parlare di attualità perché i giornali in questi giorni sono pieni di notizie sull'ambiente, presentando problemi anche legati alla nostra vita di tutti i giorni. Sono sorte anche da noi nel Veneto tematiche rilevanti e problematiche. Tra queste la questione delle cave e la proposta di limitare per legge la quantità di materiale estratto. In verità sono 30 anni che si aspetta che questo consumo di territorio venga regolamentato, avendo fin qui seguito con la bava alla bocca gli interessi dei cosiddetti cavatori. Vedremo cosa saprà fare la regione in tal senso. C'è poi, sui Colli Euganei nel Padovano, la questione dei cinghiali, i quali ormai scorazzano ovunque, anche in pianura, e presto o tardi li troveremo sull'isola Memmia, in Prato della Valle. Secondo le stime sono circa 12.000, vanno dunque ridotti di numero e non ci sono molti modi per farlo, bisogna abbatterli. Già, ma come? I colli, come li chiamiamo qui a Padova, fanno parte di un parco e quindi le attività all'interno di esso sono regolamentate da norme speciali e specifiche. In particolare è vietata la caccia. Una proposta di restringere l'area del parco per consentire quello che la stampa chiama esercizio venatorio ha scatenato il putiferio, sia per la forma, che non ha minimamente coinvolto i sindaci dei 15 comuni interessati, sia per la sostanza. La boutade è venuta dal capogruppo di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, noto sostenitore dei cacciatori. È intervenuto il governatore Zaia bloccando tutto e demandando al suo assessore di concertare con le amministrazioni locali il modo di intervenire. Sorte analoga doveva toccare al Parco della Lessinia nel Veronese. Il progetto questa volta è di Sergio Valdegamberi della lista Zaia, che voleva aprire l'attività venatoria a tutela degli allevatori. In questo caso davanti alle doppiette dei cacciatori sarebbero finiti i lupi presenti nella zona. Anche questo tentativo è stato bloccato dal governatore. Certo, i pericoli non sono finiti, come suggerisce la senatrice del PD Laura Puppato, e occorre stare con la guardia ben alta. Queste sono due notizie che il Mattino di Padova ci ha regalato in una nebbiosa mattina di dicembre qualche giorno fa. Noi questa sera ci occuperemo di altro. vale a dire della qualità dell'aria che respiriamo, dell'inquinamento, dello smog, delle polveri sottili, cercando di capire di cosa si tratta, da dove vengono e perché sono tutti così preoccupati. L'orchestra di Benny Goodman ci ha portato nello swing degli anni 30 con questo fantastico brano dal titolo Odd Cat Join In. E adesso alle 21, mancano pochi secondi, del 20 dicembre 2016, cominciamo la puntata di questa sera di Non ci credo qui a Radio Cooperativa. Per una volta mettiamo da parte i cambiamenti climatici e quello che le nazioni fanno al riguardo, mettiamo da parte anche quello che sta combinando Donald Trump, il quale a dirigere i centri di potere del suo paese mette personaggi che un po' di paura ce la fanno. Un negazionista e amico dei petrolieri all'ente per la protezione dell'ambiente non è certo il massimo a cui aspirare. Vedremo comunque come andranno le cose da quando il nuovo presidente si insedierà a Washington. Ormai mancano pochi giorni. Il tema dominante di queste ultime settimane qui da noi è stato quello delle polveri sottili che hanno inguaiato parecchie città, anche le nostre, dove i valori sono schizzati alle stelle e perfino i giornali ne hanno parlato con toni allarmistici. Di cosa si tratta? Una volta lo chiamavamo semplicemente smog e la gente non sembrava averne paura. Più che altro faceva fastidio perché non si vedeva il cielo terso e lasciava quel pizzicorino in gola. La parola smog deriva dall'inglese, da smoke, fumo, e fog, nebbia, ed è nato a Londra circa un centinaio di anni fa, quando la fonte energetica principale era il carbone. La combustione del carbone produce grandi quantità di particolato, di particelle, che si combina con la nebbia dando origine ad un aerosol di anidride solforosa e solforica, le quali a loro volta si combinano con l'acqua presente nell'atmosfera, formando acido solforoso e solforico, insomma composti chimici che non sono proprio salutari. Poi il carbone è stato abbandonato, sostituito dal petrolio e dal gas, ma nel frattempo le città si sono riempite di persone e di esigenze, di case da riscaldare, di automobili da alimentare, di aziende per produrre tutte le merci e così via. Insomma, alla fine lo smog è comunque cresciuto. Se noi escludiamo la Cina, che ha riserve talmente importanti di carbone nel sottosuolo da non poterne proprio fare a meno, oggi la produzione di smog nelle città deriva principalmente da due fattori: il riscaldamento delle case e la mobilità, le caldaie e i motori a scoppio. Ci siamo evoluti anche nell'uso dei termini. Tutti oggi sanno che esistono i PM10 e le cosiddette polveri sottili. Magari non è chiarissimo cosa sono e che effetti producono alla salute dell'uomo. Voglio subito cominciare con dei numeri che arrivano dalle commissioni dell'Unione Europea che si occupano proprio di questo. In Europa ci sono ogni anno quasi 500.000 di morti causati dalle polveri sottili. In Italia sfioriamo i 100.000, enormemente più dei morti per droga e più del doppio di quelli dovuti a incidenti stradali. La differenza qual è? L'incidente stradale lo vedi, ci sono lamiere contorte, sangue, corpi per terra. Le conseguenze delle polveri non sono visibili. Si muore per malattie contratte a causa loro, problemi respiratori, anomalie cardiache, tumori. Insomma, prendere sotto gamba la questione delle polveri è da criminali. Ora vorrei fare una domanda, lasciandola ovviamente aperta. Se il problema è così grave, come mai negli ultimi 10 anni la quantità di questo killer è sempre aumentata? Voglio fare una considerazione apparsa sui giornali pochi giorni fa. Chi vive a Padova sa probabilmente che quest'anno l'inverno è stato terribile dal punto di vista dello smog. I limiti previsti dalla legge, e di cui parleremo questa sera, sono stati superati moltissime volte e in misura decisamente preoccupante. Ci sono le misure a darne conferma e il reportage di qualche bravo giornalista ha fatto sapere a tutti la situazione. Occorre anche sapere che sforare i limiti di legge comporta multe salate da parte della Comunità Europea e che questa è una delle più grandi preoccupazioni delle amministrazioni in generale, ovviamente non solo quella di Padova. Quindi mettono in atto contromisure che facciano almeno vedere che se ne stanno preoccupando, che sanno quantomeno che esiste questo problema. Che poi quelle misure servano davvero a ridurre la quantità di polveri presenti in atmosfera è un altro paio di maniche e tutto sommato anche un problema minore per loro. È terribilmente complicato controllare il riscaldamento domestico, che comunque prevede limiti orari e tetti di temperatura. Ci si deve affidare al senso civico dei cittadini, un po' come la raccolta differenziata dei rifiuti coi cassonetti in strada. Dove invece si può intervenire d'ufficio è sul traffico, chiudendo i centri storici, vietando la circolazione delle auto più inquinanti, per esempio i vecchi diesel Euro 1 e 2, e così via. La cosa curiosa è che, mentre si limita la circolazione, si continuano a prevedere parcheggi in centro città e questo, consentitelo, sembra davvero un controsenso. Certo, ci sono i mezzi pubblici, alcuni più efficaci, altri meno, ma si sa come la pensano molti cittadini. Ho comprato una macchina da 40.000 euro, non vorrete che vada in giro con il tram? Così il signor Beppi Rossi inforca la sua automobile per andare a prendere il pane a 500 metri di distanza. Poi si incazza perché non trova parcheggio ed è costretto a girare finché trova un buco dall'altra parte del panificio rispetto a casa a circa 800 metri di distanza. Cosa volete? Questa è l'ironia della vita. Ma torniamo agli amministratori. Loro dunque chiudono strade, limitano la circolazione, perché questo è quello che possono fare per accontentare le pretese delle normative europee e nazionali. Lo fanno, è ovvio, per tutelare almeno un poco la salute degli abitanti, come abbiamo visto all'inizio di questa puntata, per limitare, cioè, un po' di quei 100.000 morti l'anno causati dallo smog. Ma queste iniziative fanno rabbrividire i commercianti che pensano di veder ridotto l'afflusso ai loro punti vendita, con conseguente minor incasso. Magari non vi frega nulla dei commercianti, ma qui la questione è seria, perché si tratta sempre di posti di lavoro in ballo. Se i negozi vendono tutti quelli che girano intorno, ne hanno un beneficio economico. Ecco la stranezza della vita. Le misure antismog sono fatte per migliorare la vita da un punto di vista sanitario. Le stesse misure peggiorano la vita da un punto di vista economico. È il dilemma che accompagna tutte le rivoluzioni. Un modello di sviluppo sta morendo, un altro sta nascendo, basato su concetti completamente diversi dal precedente. In particolare, è quello che tutti noi speriamo, con una produzione che non sia accompagnata più dai livelli di inquinamento visti fino ad oggi. In questo passaggio succedono tante cose anche spiacevoli. Si perdono posti di lavoro di un certo tipo, anche se ne guadagnano di altri. Ci vuole tempo perché la transizione avvenga. Se poi il processo è iniziato così tardi come in questo caso, le difficoltà sono estremizzate. Qualcuno si chiede se sia più importante tutelare la salute delle persone e quindi avere un ambiente risanato o garantire a tutti un piatto di minestra la sera. A me sembra che questa sia una domanda oziosa. È evidente che chi muore di inquinamento non potrà comunque avere quel piatto di minestra. La domanda giusta da fare è possibile che tutti abbiano un piatto di minestra da mangiare senza che l'ambiente venga invaso da ogni tipo di schifezze? Questa è una bella domanda. Uno dei più grandi successi, questo, della band statunitense Aerosmith, sicuramente il loro brano di maggior successo degli anni Ottanta, Angel, qui a Non ci credo su Radio Cooperativa. Stiamo parlando dello smog. Cerchiamo di ricapitolare. Che lo smog, vale a dire le sostanze inquinanti che si accumulano nell'aria e che ci tocca respirare, derivi soprattutto dalle automobili e dal riscaldamento, è cosa che sanno tutti. E tutti sanno anche che le soluzioni adottate, targhe alterne, chiusura al traffico dei centri cittadini, blocco della circolazione la domenica e così via, che queste soluzioni, dicevo, servono molto poco. Ma quello che colpisce di più è il fatto che di fronte a queste misure, le persone, molte persone, non pensano «cacchio, siamo proprio messi male, meglio che cominci a fare il bravo respirando di meno». No, niente di tutto questo. Si arrabbiano perché non possono usare l'automobile, vale a dire si arrabbiano a favore della causa del loro malessere. È così che va questa società basata sempre più sull'ignoranza e il pressapochismo. Tutte le conferenze del mondo, come quella di Parigi o di Marrakesh, che vi ho raccontato qui a Non ci credo, non serviranno a nulla finché il potere, quello vero, sarà in mano dei farabutti e avremo ad un popolo che assomiglia moltissimo al mitico Tafazzi di Aldo, Giovanni e Giacomo. Beh, chi non sa chi sia Tafazzi, cerchi questo nome su YouTube e capirà perfettamente di cosa sto parlando. Cominciamo dunque a chiederci cosa c'è dentro lo smog. In questi giorni si è parlato soprattutto di polveri sottili, i famigerati PM10. Voglio dire prima di tutto che la pericolosità di questi PM10 è decisamente sopravvalutata. Sono solo dei ragazzacci dispettosi che al massimo possono provocare una bronchite. Ma questa affermazione sono certo spiazzerà qualcuno e quindi è meglio chiarirla fino in fondo. PM è la sigla inglese che sta per Particulate Matter, che noi traduciamo semplicemente con particolato. Si tratta in sostanza di una sospensione di particelle di vario genere. Il particolato si produce in un sacco di occasioni, quando ad esempio una roccia si disgrega, quando arrotiamo in cucina la lama di un coltello, quando le gomme delle automobili si usurano sull'asfalto, quando erutta un vulcano e in mille altre situazioni differenti. Ma l'azione che noi associamo per prima alle PM è la combustione, ogni tipo possibile ed immaginabile di combustione, anche quella di una sigaretta. Tuttavia fumatori e non pensano subito, parlando di particulate matter, alla combustione di carburanti di vario genere. Nessuno ha chiamato fuori il legno, il carbone, il petrolio, il gas e i rifiuti. Tutti producono polveri sottili, la cui composizione è impossibile da prevedere perché dipende da troppi fattori: la temperatura, la composizione dell'atmosfera, il tipo di combustibile usato, la casualità che produce composti di tanti tipi differenti. Quello su cui invece è possibile discutere riguarda la dimensione delle particelle, che ha un'origine ben precisa ed è importantissima, come vedremo. Dal momento che per disgregare, per rompere, per spezzare un oggetto nelle sue parti più piccole, è necessario rompere i legami che tengono insieme le sue parti microscopiche, più energia metteremo nell'operazione e più piccole saranno le particelle frantumate. Così avremo particelle di dimensioni sempre più piccole mano a mano che la temperatura di combustione cresce. Per capirci, un'automobile produce particelle abbastanza grossolane, mentre un inceneritore ne produce di piccolissime dal momento che la sua temperatura raggiunge e supera spesso i 1000 gradi Celsius. E così si è stabilita una classificazione per il particolato in base proprio alle dimensioni delle particelle che lo compongono. Qualcuno potrà anche dire: a noi che ci frega? E invece è proprio questo che ci frega, ma ci frega in tutti i sensi. Infatti il particolato non solo fa schifo come il vecchio smog, ma invade il nostro organismo e rischia di provocare danni seri alla nostra salute. Io credo sia abbastanza intuitivo capire che più sono piccole queste particelle e maggiore è la loro capacità di penetrare in profondità i nostri tessuti. Per questo la classificazione che adesso vi dirò è importante e viene associata proprio alla capacità invasiva, cioè delle particelle, di invadere il nostro corpo. Si comincia con il particolato grossolano, le dimensioni delle cui particelle non scendono sotto i 10 micrometri. Il micrometro è la nuova dizione ufficiale voluta dal Sistema Internazionale di Misura per quello che una volta chiamavamo semplicemente micron. Si tratta di una unità di misura che corrisponde ad un millesimo di millimetro. Insomma, per capirci, bisogna mettere insieme circa 100 micrometri o micron per arrivare allo spessore di un capello. 10 micron, usiamo questo termine più conosciuto e più semplice, possono dunque sembrare una misura terribilmente piccola. Eppure queste particelle sono talmente grosse da non essere nemmeno in grado di procurarci dei fastidi, dal momento che le nostre protezioni naturali nel naso e nella gola non consentono loro di superare la faringe e quindi di procurare danni all'apparato respiratorio. Facciamo un respiro, sperando di far entrare solo aria pulita, ascoltiamo una canzone e poi ripartiamo. È una canzone molto particolare, di un gruppo molto particolare, di un album molto particolare, di un periodo molto particolare. Loro sono il Banco del Mutuo Soccorso, siamo nel 1973, l'album è Io sono nato libero e il primo brano è una denuncia politica del golpe di Pinochet in Cile. Noi ascoltiamo invece la seconda traccia, una splendida ballata che si chiama Non mi rompete.
Non mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco.
Stiamo parlando qui a Non ci credo, sulle frequenze di Radio Cooperativa, di polveri sottili. Affrontiamo adesso la questione delle varie sigle che leggiamo sulla stampa e anche di quelle che invece non leggiamo mai. Cominciamo con i famosissimi PM10. Qui bisogna stare un pochino attenti perché si tratta di tutte le particelle con diametro più piccolo di 10 micron, il che significa che qui dentro ci sono anche particelle molto più piccole, quindi il valore 10 segna soltanto il limite superiore, come a dire che là dentro non ci sono particelle con diametro più grande di 10 micron. Passando alle PM2,5, ormai il giochino è scoperto. Qui dentro ci sono tutte le particelle con diametro più piccolo di 2,5 micron. Si tratta di quella che viene chiamata una polvere toracica, perché è in grado di penetrare nei polmoni, soprattutto quando respiriamo attraverso la bocca. Tutto il resto è avvolto nel mistero. Parliamo in generale di polveri ultrafini, le cui particelle scendono a diametri al diametro di un micron o di un decimo di micron e hanno una capacità di penetrare molto profondamente nei nostri polmoni, invadendo le parti più intime del nostro corpo e muovendosi di conseguenza spostandosi poi un po' dappertutto. Il resto delle polveri, quelle con diametro inferiore a un centesimo di micron, prendono il nome di nanopolveri e sono prodotte nella combustione ad alte temperature, temperature molto alte, non so, per esempio negli altoforni, nei cementifici, negli inceneritori, e possono provocare danni irreparabili al nostro organismo. Molti studi condotti in Italia e all'estero testimoniano che queste particelle sono in grado di penetrare all'interno delle cellule, nello sperma, nei globuli rossi del sangue, con le conseguenze drammatiche che è facile immaginare. Sicuramente qualcuno, anzi più di qualcuno, mi sta aspettando al varco. Questi ecologisti da strapazzo, sempre pronti a sputare sentenze, ma noi abbiamo dalla nostra parte la tecnologia che può risolvere la questione. Ora, personalmente trovo abbastanza avvilente creare tecnologia per rimediare ad errori fatti dalla stessa tecnologia. Non sarebbe meglio non fare quegli errori risparmiandoci un sacco di guai e anche risparmiando un sacco di tempo e di soldi? Ma questa osservazione ci porta dritti dritti a formulare due domande. Primo, siamo in grado di individuare la presenza di questo particolato, cioè di capire quanto ce n'è? Secondo, siamo in grado di intercettarlo e renderlo inoffensivo? Purtroppo la risposta ad entrambe le domande è no. Non siamo in grado di controllare, ahimè, questo fenomeno. Proviamo però a saperne un pochino di più. Certo, esistono dei sistemi per intercettare queste particelle, ma in questo caso bisogna essere precisi e dovremo partire un po' da lontano. La prima questione da affrontare, secondo me, riguarda i limiti di legge. Questi rappresentano quello di cui occorre stare attenti, il resto praticamente non esiste. Immaginate, questo è solo un esempio si intende, che una fabbrica butti nell'ambiente circostante un inquinante X e che per questo inquinante la legge non preveda un limite. Bene, quell'inquinante semplicemente non esiste. La fabbrica è a posto e può continuare la sua meritoria opera di invadere il mondo con le sue schifezze. Facciamo un altro esempio. Immaginiamo questa volta che un'altra azienda emetta un inquinante Y, molto più pericoloso di quello X precedente. Così pericoloso da meritare che una legge di tutela dell'ambiente e della salute imponga un limite. Dell'inquinante Y non ce ne possono essere più di 0,5 nanogrammi, un nanogrammo è un miliardesimo di grammo, per ogni metro cubo. Adesso immaginate che questi metri cubi escano da un camino e siano per esempio i fumi di una qualche combustione. Se dentro ogni metro cubo ci sono 0,5 nanogrammi di inquinante, a me interessa sapere quanti metri cubi escono ogni giorno da quei camini e per quanti giorni lo fanno. Perché magari quell'inquinante non si distribuisce a terra in maniera uniforme, ma si addensa più qua e meno là, e magari finisce proprio sopra la mia coltivazione di broccoli o sull'erba dove pascono le mie mandre che producono mozzarelle. Se, per somma di ventura, quell'inquinante è abbastanza persistente, se ne accumula un giorno dopo l'altro e alla fine il limite di legge che vale per aria in un certo istante viene abbondantemente superato proprio là dove mi interessa di più, cioè dove può colpire la mia salute, beh, c'è un altro gradino di sfortuna, ed è che quell'inquinante si accumuli sempre più risalendo lungo la scala alimentare. Ma allora i nostri ipotetici inquinanti assomigliano troppo alla diossina e il trucco è scoperto. E però, se solo vi azzardate ad alzare la mano per protestare per una fuoriuscita di diossina entro i limiti di legge e non per questo meno pericolosa, se vi va bene vi beccate dell'ecoterrorista. I limiti di legge a volte sono delle vere e proprie barzellette, altre volte sono stabiliti addirittura dagli stessi inquinatori o da chi da costoro riceve qualche tipo di beneficio materiale o politico che sia. Prendiamo il caso del particolato. Se noi passiamo da PM10 a PM0,1, si passa da particelle di un certo diametro a particelle con un diametro 100 volte più piccolo. Ma il volume di una particella PM01 è 1 milione di volte più piccolo di quello di una PM10. Il volume infatti si ottiene moltiplicando il diametro 3 volte per se stesso e 100 per 100 per 100 fa proprio 1 milione. Cosa vuol dire questo? Che se in un certo spazio ci stanno 1000 PM10, nello stesso spazio ci sta 1 milione di volte di più di PM01. E quindi se sono 1000 PM10 io ho la possibilità di avere 1 miliardo di PM01. Ora, dal momento che il particolato PM10 comprende anche le particelle più piccole, stabilire dei limiti di legge come quelli esistenti non ha senso. Se insomma non devono esserci più di 40 microgrammi ogni metro cubo, non è la stessa cosa se in quel metro cubo sono presenti particelle piccole o grandi, sia per il loro numero, che implica una maggiore o minore possibilità di ammalarsi, sia per la loro possibilità, che dipende a sua volta proprio dalle loro dimensioni. Ecco dunque che in questo caso il limite di legge non significa niente. E veniamo adesso alle opere di ingegno che fermano le particelle quando escono da una ciminiera. Ci sono filtri fantastici, come per esempio quelli a manica che sono usati negli inceneritori, ma non ci sono filtri abbastanza piccoli per tutto il particolato. L'intercettazione avviene per particelle fino a PM1, ma quelle più piccole e, scusate se mi ripeto, più pericolose, sono costantemente in libera uscita.
He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. But the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire. Shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High,
Colorado.
Rocky Mountain High,
Colorado.
He climbed cathedral mountains. He saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once, and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side has turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. And the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire.
Rocky Mountain High,
Colorado.
Rocky Mountain High,
Colorado.
Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear of a simple thing cannot comprehend. Why they try to tear the mountains down and bring in a couple more people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. And though he'd be poor and mad if he never saw an eagle. Rocky Mountain High, Colorado, Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky, friends around the campfire and everybody's high, Rocky Mountain High.
Siete sempre sintonizzati su Radio Cooperativa, questa è Non ci credo, stiamo parlando di Polveri Sottili. Il brano che abbiamo appena ascoltato è di quello che gli appassionati considerano il guru del country americano, John Denver, con Rocky Mountain High. Dunque, il particolato può essere fermato solo in parte, solo le particelle più grosse, che sono quelle meno numerose e meno pericolose. L'altra domanda che avevo fatto prima della pausa musicale riguardava l'individuazione del particolato, e anche per questo argomento i discorsi sono simili ai precedenti. Ci sono strumenti che permettono di rilevare quanta polvere PM10 è presente e anche quanta PM2,5 c'è in una certa situazione, ma non si può dire niente sulla reale composizione della polvere né sulla presenza di particelle più piccole, a meno ovviamente di rivelarle con un potente e molto costoso microscopio a scansione. Ecco allora che le polveri sottili, uno dei fattori inquinanti più presenti, rimangono un mistero anche se tutti ne parlano, come se di esse si sapesse tutto. Le zone più colpite sono le città per almeno tre motivi: il traffico, il riscaldamento dei moltissimi alloggi e le attività delle aree industriali. Tanto perché si capisca la gravità del problema, Padova, che è una città di circa 200.000 abitanti, vede transitare ogni giorno più di 220.000 veicoli e ognuno di quei motori emette la sua quota di polveri. Anche il riscaldamento delle abitazioni fa la sua parte, soprattutto se le caldaie sono di vecchio tipo. Devo dire che in questo senso Padova è con una situazione molto molto buona. Ed ovviamente poi ci sono le zone industriali con la combustione di carburanti, i trasporti, le lavorazioni e quant'altro. È qui, nelle città quindi, che si deve intervenire. Uno degli strumenti più utilizzati dalle amministrazioni di tutta Italia è quella delle giornate in cui le automobili vengono fermate. Questa è una cosa che perfino molti amministratori, che quel provvedimento si vedono costretti ad attuare per venire incontro alle normative europee, ritengono del tutto inutile. Specie se si arriva all'assurdo di limitare il traffico nei giorni di festa, quando già di per sé la circolazione delle auto è molto ridotta. E così possiamo arrivare alla conclusione. Le particelle del particolato non sono una maledizione maia o una sfiga che ci perseguita, ma la naturale conseguenza dello sviluppo, così come questa società l'ha voluto e l'ha generato. Pertanto, se ragioniamo in termini di PIL e produttività, queste polveri sono preziose, perché senza di esse non potremmo avere molte comodità di cui non vogliamo privarci. Dal momento che la questione polveri sottili non è gestibile mettendoci delle pezze, rimane aperta una sola strada. L'unica soluzione possibile è non produrle. si capisce facilmente che questo avrebbe un impatto devastante sull'impianto produttivo e sociale, perché significherebbe mettere in discussione l'intero processo produttivo di una società che ha basato dal 1750 in poi, cioè dall'avvento dell'era industriale, il proprio sviluppo sulla combustione. Sulla combustione, aggiungo, e sul disprezzo dell'ambiente, senza capire che con questo sistema la salute di tutti è stata messa in pericolo. Eliminare le polveri sottili significherebbe rinunciare al trasporto come oggi lo intendiamo, ai camion che percorrono le autostrade, autostrade che portano denaro alle casse di aziende private e pubbliche. Significherebbe smetterla di produrre cemento per costruire inutili centri commerciali, inutili abitazioni, inutili nuove città mostruose, come se non avessimo già abbastanza, anzi molto di più, di quello che serve in questo senso. Significherebbe, insomma, smantellare l'impalcatura basata sulle fonti fossili, sul petrolio, sul carbone e sul gas. Non è dunque semplice. Ecco perché il particolato che ci danneggia è un altro effetto collaterale del modo in cui la società si è evoluta. Ed ecco perché il crollo delle polveri sottili non può che coincidere con il crollo dell'attuale modello di sviluppo basato tutto su fonti fossili, sull'eliminazione delle risorse usate, sullo sperpero di energia. Insomma, mantenere questo modello significa tenersi anche le polveri. Uno può pensare, in fondo siamo sopravvissuti a ben altro, cosa potrà mai farci un po' di particolato? La domanda, secondo me, è pertinente e non possiamo che affidarci agli studi condotti da molti centri di ricerca, anche europei. Vediamo un po' cosa ci possono insegnare. È di qualche settimana fa, ne ho già parlato qui e non ci credo, la comunicazione dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che ci informa di come siamo messi. La valutazione delle morti per polveri sottili è terribile, si sfiora il 500.000 di decessi in Europa, mentre in Italia sono circa 100.000, sono decessi in più a quelli che si avrebbero. Dunque, il conto delle cosiddette morti premature, vale a dire di quelle che non ci sarebbero state se l'aria che respiriamo fosse pulita, è allarmante. Le disgrazie per noi che viviamo in questa parte d'Italia non sono finite, perché l'area più colpita è proprio la pianura padana, anche se tutte le città italiane più o meno sono coinvolte. Anche le soluzioni adottate, per esempio il lavaggio delle strade, non portano benefici rilevanti, come è testimoniato da una verifica che è stata eseguita a Milano dall'ARPA Lombarda qualche anno fa. Ora aspettiamo, dopo la nebbia, pioggia e neve che rendano un po' meno grave la situazione, ma, come ampiamente detto, è solo una pausa perché la quantità di polveri sopra i valori previsti dalla legge non è una disgrazia di questo Natale. Sono anni che la maggior parte delle città è fuori norma, anche per valori molto elevati. Niente da fare, dunque, o esiste qualche altra strada percorribile? È quello che cercheremo di scoprire dopo una pausa musicale.
Ciao, salutala dovunque sia. È partita tempo fa, potrebbe essere in Tunisia. Dille che non si preoccupi per le cose lasciate qui. E se crede che l'abbia scordata, non dirle che non è così. Abbiamo dovuto dividerci e sbatterci qua e là, ma per quelli che si amano non è certo una novità. E E adesso che se n'è andata, adesso che non c'è, è ancora dentro il mio cuore, è ancora qui davanti a me. Se per caso la incontrerai, dalle un bacio da parte mia. Ho sempre avuto rispetto per lei, anche per come se n'è andata via. E se c'è un altro che le sta accanto, certamente non sarò io a mettermi fra di loro. Puoi giurarci che non sarò io. Faccio un lavoro strano, vedo gente in quantità, e mi capita ogni tanto di sentire il suo nome in giro per le città. E non ci ho fatto ancora l'abitudine, o forse mai ce la farò. Sarà che sono troppo sensibile, o nella testa chissà che c'ho. Sole grande, luna blu, il passato è ancora qua. E so memoria e ricordi, e il tempo prende velocità. Se tornasse da queste parti, il mio indirizzo la gente lo sa. Tu dille che può chiamarmi, se trova il tempo mi troverà.
Francesco De Gregori canta Bob Dylan con la traduzione italiana del brano If You See Her, Say Hello, che diventa Non dirle che non è così. Le misure adottate per limitare le polveri sottili, come appena detto, sono dunque delle pezze che gli stessi amministratori sanno benissimo non essere molto incisive. Serve ben altro. La strategia per superare la questione deve prevedere investimenti adeguati per un miglioramento generale, non interventi per rattoppare dei buchi enormemente più grandi delle pezze. Possiamo pensare ad almeno due aspetti utili per avviare una soluzione. Il primo è tecnico e prevede soluzioni meno inquinanti, ad esempio la sostituzione di tutte le vecchie caldaie e il monitoraggio dei fumi emessi dagli impianti di riscaldamento, cosa che, come ho già detto, a Padova è stata avviata già in passato. Tutto l'aspetto dell'edilizia dovrà essere rimesso in discussione, cosa che peraltro comincia ad avvenire anche da noi, per esempio con l'obbligo della certificazione energetica degli edifici in tutte le operazioni immobiliari. Anche sul traffico c'è molto che si può fare, incentivando una serie di iniziative che sono già diventate lo standard nel nord Europa, come il car sharing, il carpooling, la messa a disposizione di auto elettriche, di biciclette pubbliche, la salvaguardia delle zone più a rischio, il potenziamento dei mezzi pubblici e così via. Insomma, una svolta che faccia della mobilità un punto di forza e non di debolezza, come purtroppo è adesso. E poi l'utilizzo sempre più massiccio di energie rinnovabili, ovunque sia possibile, stando bene attenti a non confondere le cose, inventando, per esempio, un teleriscaldamento legato all'inceneritore e spacciandolo poi in modo truffaldino per sistema di impatto zero. Insomma, di cose da fare ce ne sarebbero a pacchi. Basterebbe copiare dagli altri, quelli che sono enormemente più avanti di noi. Basterebbe andare in Germania a Friburgo, una città con lo stesso numero di abitanti di Padova, ma completamente verde grazie ad un'azione che dura da anni. Potremmo così stupirci dei suoi 500 chilometri di piste ciclabili, un consumo di energia per riscaldare le abitazioni 10 volte inferiore alle migliori italiane, pannelli solari ovunque e un'amministrazione aperta all'innovazione e al confronto, senza dimenticare le opportunità di lavoro offerte dalle aziende che di green economy si occupano. Ma queste osservazioni sono davvero riduttive e non rendono giustizia a questa città del Baden-Württemberg. Il secondo aspetto invece è politico, e non solo delle amministrazioni cittadine che spesso fanno quello che possono, ma generale, aumentando di molto la volontà di agire in senso verde. Basterebbe confrontare l'iter che deve seguire un cittadino di Friburgo e uno di una qualunque città italiana per installare dei pannelli fotovoltaici sul proprio tetto, per capire che la burocrazia e le difficoltà di cambiamento sono proprio nel DNA della nostra nazione. Ed infine ci sono le resistenze da parte di chi ha tutto l'interesse a mantenere lo status quo, a lasciare le cose così come stanno, perché è il modo migliore di fare affari e ottenere profitti. Voglio darvi un dato che ha a che fare con questo tipo di inquinamento. Se valutiamo il tasso di motorizzazione in Europa, noi siamo al secondo posto dietro il Lussemburgo. Noi abbiamo circa 600 veicoli ogni 1000 abitanti. Se vi mettete un giorno qualsiasi lungo le strade delle zone industriali o le tangenziali, provate a contare quanti veicoli viaggiano con un solo passeggero a bordo e capirete molte cose anche riguardo ai PM10. E veniamo infine alle questioni legali e alle conseguenze. Fermo restando tutto il riservo sul modo in cui i limiti di legge imposti vengono formulati e sul fatto che le misure effettuate sono un po' tarocche per via della composizione delle polveri sottili, come ho spiegato prima, ricordo comunque che l'Unione Europea ha delle leggi in merito. Anche in questo caso, tuttavia, spesso si sfiora il ridicolo. Ad esempio, per gli impianti industriali non solo il limite è espresso in peso, ma fa riferimento alle polveri sospese totali, senza alcuna distinzione tra PM10, 2,5, polveri ultrafini e nanopolveri. Nel novero degli impianti che devono seguire questa legislazione ci sono anche gli inceneritori, oltre a fabbriche e centrali elettriche. Dal momento che nessuno strumento da usare in strada può certificare quante particelle sono presenti con un diametro inferiore a 2,5 micron, questo tipo di inquinamento è come se non esistesse e le persone che di questo si ammalano e muoiono lo fanno a norma di legge. Ma, dice uno, esisteranno pure delle normative su questo argomento, dei limiti invalicabili, delle misure di sicurezza. È quello che vedremo dopo aver ascoltato un pezzo di Bruce Hornsby, cantautore statunitense, compositore di colonne sonore e per un qualche anno tastierista dei Grateful Dead. Qui siamo però prima nel 1988, quando esce The Valley Road, disco realizzato con la Nitty Gritty Dirt Band, che gli frutterà uno dei suoi Grammy Awards. Everybody noticed she was gone a while.
sisters. Everybody knew what they were talking about.
Hornsby qui a Non ci credo, Radio Cooperativa, dove stiamo chiedendoci se l'Europa non abbia emanato delle leggi molto stringenti per limitare lo smog nelle nostre città. Beh, certo che l'Europa ha delle norme sulle polveri sottili, si riferiscono soprattutto al traffico e al riscaldamento delle case e prevedono un limite di 40 microgrammi al metro cubo come media annuale e di 50 come valore di punta giornaliero. Ora, questi valori possono essere superati solo per un certo numero di giorni all'anno, precisamente per 35. Si comincia a contare dal 1° di gennaio e di norma la maggior parte delle città entro febbraio ha già finito il proprio bonus. Da loro in poi si comincia a pagare una multa salata che, come è ovvio, è a carico dei contribuenti e quindi di quella parte dei cittadini italiani che paga le tasse. Nel 2008 l'Unione Europea ha stabilito dei limiti anche per i PM2,5. La normativa, recepita dall'Italia 2 anni dopo, prevedeva come massimo valore per la media annuale 25 microgrammi per metro cubo. Ora, la cosa assurda è che la stessa Europa aveva previsto di rivedere i limiti entro il 2010, portando il numero di superamenti possibili a 7 invece di 35. Ma la norma, ampiamente prevista e strombazzata, è stata messa in cantina e rimandata. Perché? Beh, semplicemente perché nessuno è in grado di sostenerla. Ad ogni modo c'è un suggerimento da parte del Parlamento europeo di limitare i superamenti a soli 10 giorni l'anno. È un valore ridicolo rispetto a quello che davvero accade nelle nostre città. Se in queste settimane abbiamo letto del superamento di queste quote in tutte le città italiane, Milano, Roma in testa, i dati completi li abbiamo per l'anno precedente grazie alla pubblicazione da parte di Legambiente di Malaria. Malaria scritta con l'apostrofo, significato di male aria, aria cattiva. Questo dossier esce generalmente verso la fine di gennaio, quindi i dati sono riferiti all'anno precedente, quindi nel nostro caso al 2015. Delle 90 città monitorate, ben 48, cioè il 53%, ha superato la soglia dei 35 giorni consentiti dalla legge. Le situazioni più critiche si sono registrate per il secondo anno consecutivo a Frosinone, che guida la classifica, dove i giorni di superamento nel 2015 sono stati 115 invece di 35. Seguono Pavia con 114, Vicenza 110, Milano 101, Torino 99. Mestre Venezia è all'ottavo posto con 91 superamenti, Padova l'undicesimo con 88, seguita da Treviso con 85. Rovigo è al 19° posto con 77, Verona al 26° con 65. Dei capoluoghi veneti si salva solo Belluno, ma è chiaro che la sua collocazione geografica ha evidentemente a che fare con questa, per loro, buona notizia. La nostra regione ha un altro triste primato. Il 92% delle centraline urbane monitorate ha superato il limite dei 35 giorni consentiti, in particolare tutte quelle delle città di Padova, Rovigo, Trevisa, Venezia, Verona e Vicenza hanno superato il limite a disposizione, mentre l'unica centralina di Belluno non ha superato il limite, essendo stati registrati solo 8 superamenti nel 2015. Questo significa che il problema è generalizzato ed è esteso e non è concentrato, faccio un esempio, in prossimità delle zone industriali o delle autostrade. Mentre il numero delle città, per così dire, cattive, è rimasto più o meno lo stesso negli ultimi 7 anni, cioè da quando Legambiente svolge questo monitoraggio, sono cresciuti i superamenti di anno in anno. Fa eccezione il 2014, che è stato un anno molto piovoso. In questi 7 anni le città venete citate, a parte dunque Belluno, sono state sempre presenti nelle tristi classifiche di malaria. Se passiamo ad esaminare gli effetti delle PM2,5, entriamo in un marasma di limiti. Come detto, questi a volte sono davvero poco significativi, a volte addirittura assurdi. Ad ogni modo, Legambiente segnala per il 2015 che solo 3 città, Milano, Monza e Cremona, hanno superato quanto previsto dalle normative europee. Purtroppo questi limiti sono stati ritenuti del tutto inadeguati a tutelare la salute delle persone da parte dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo visto come i criteri adottati per le PM10 non possano essere gli stessi che per le 2,5 a causa della loro maggiore pericolosità. Pertanto il limite europeo è stato abbassato dall'OMS da 29 a soltanto 10 microgrammi per metro cubo. In questo caso i capoluoghi fuori norma da 3 diventano 76, il 95% di quelli monitorati. La quasi totalità delle città analizzate quindi supera il valore dell'OMS e questi dati sono in linea con le valutazioni fatte dall'Agenzia Europea dell'Ambiente circa l'esposizione delle persone. Nel report del 2015 Air Quality in Europe si riporta, virgolette, riguardo al PM2,5, circa il 90% della popolazione in ambiente urbano risulta esposta a valori di polveri ultrasottili che superano il valore limite della direttiva europea e approssimativamente l'87% è esposto a valori di concentrazioni eccedenti i valori raccomandati dall'OMS, chiuse virgolette. Ma le brutte notizie di malaria non si fermano qui. Anche analizzando la presenza di ozono al suolo e gli ossidi di azoto, non c'è molto da stare allegri. Ma questo è un altro capitolo che magari esamineremo quando uscirà il prossimo rapporto di Legambiente riferito all'anno 2016. Il dossier dell'anno scorso è pubblico, può essere letto e scaricato facilmente dal sito di Legambiente. Se avete dei problemi scrivete malaria con l'apostrofo in Google e trovate immediatamente. Io credo che possiamo concludere queste osservazioni dicendo che quello che sappiamo è che queste polveri sono dannose. Dal momento che si tratta di uno degli effetti collaterali di ciò che tutti chiamano progresso, forse è il caso che cominciamo a chiederci se davvero ne vale la pena. Eh beh, questa è veramente una perla incredibile di jazz. Abbiamo ascoltato il sax di Frank Trumbauer, il clarinetto di Jimmy Dorsey, la chitarra di Eddie Lang e soprattutto la tromba del divino Big Spiderbeck in questa meraviglia del jazz, Singing the Blues, registrata nel 1927. Noi ci stiamo avviando alla chiusura di questa puntata di Non ci credo. Abbiamo parlato questa sera delle polveri sottili, ma adesso possiamo ancora dare qualche notizia dal mondo dell'ambiente. Il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanazione, come sappiamo, del Ministero dell'Istruzione, ha condotto una indagine sulla plastica nei nostri mari. I risultati sono stati pubblicati in questi giorni. Per quanto riguarda il Tirreno, ha scoperto che si tratta, per usare una loro definizione, di un brodo di plastica. Ogni chilometro quadrato ci sono 10 kg di plastica in superficie. Certo, non siamo ai livelli del Pacific Trash Vortex, quell'isola galleggiante tra Hawaii e Giappone che copre una superficie grande come 65 volte l'Italia, ma è il caso di preoccuparci perché il danno non è solo quello che poi fa schifo farci il bagno. Quei pezzetti danneggiano fortemente anche la fauna e dunque intervengono sulla catena alimentare in cima alla quale, è il caso di non dimenticarlo, ci siamo noi. Informazioni dettagliate si possono trovare sul sito del CNR, che si chiama semplicemente cnr.it. Una notizia buona viene da Venezia, dove è stato inaugurato il primo vaporetto elettrico, perfettamente silenzioso e a impatto zero. Collega l'aeroporto Marco Polo a Piazza San Marco, viaggia 28 km orari e può trasportare 40 passeggeri. Potrebbe essere un primo passo verso una città più attenta alle conseguenze del traffico marittimo, in particolare alle grandi navi dei turisti, che sono, oltre che al passaggio, anche dannosi per la sicurezza delle fondamenta, per la tranquillità dei cittadini, e poi sono decisamente un insulto al buon senso. Che il governo Renzi non sia stato tenero con le rinnovabili è cosa ben nota e più volte sottolineata in questa trasmissione. Con l'attuale amministrazione, che sembra la fotocopia della precedente, non ci aspettiamo certo grandi novità. Nonostante questo, tuttavia, il gestore del servizio elettrico, il GSE, che è una emanazione del Ministero dell'Economia, ma che prende istruzioni dal Ministero dello Sviluppo, ha comunicato una settimana fa i risultati di una propria indagine. La stima è che entro il 2020 saranno costruiti nuovi impianti per 3,7 gigawatt e che produrranno quasi 8 miliardi di kilowattora di energia e il 40% di questa proverrà da eolico. Il giro d'affari di queste energie rinnovabili arriverà a 4 miliardi e mezzo l'anno e gli occupati a tempo pieno saliranno a 50.000. Avremo più energia pulita pagandola di meno. Gli oneri per i consumatori diminuiranno di circa 600 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, al 2015, e continueranno a scendere attestandosi a 7,2 miliardi di euro l'anno nel 2030. Insomma, un'inversione della tendenza determinata dal fatto che i nuovi impianti avranno incentivi inferiori e che alcune delle centrali più vecchie chiuderanno. La situazione che si prospetta al 2020 è positiva. Nell'attuale scenario, nota il GSE, i consumi di energia 2020 saranno coperti per il 18,4% dalle fonti rinnovabili, il che vuol dire che si supererà il target europeo per l'Italia, che è del 17% al 2020. I problemi invece nasceranno dopo, nel decennio che porta dal 2020 al 2030, quando la politica miope di questi ultimi anni si farà sentire maggiormente e renderà molto complicato soddisfare i patti firmati dal nostro Paese che prevedono di portare al 27% la quota di energia prodotta con fonti rinnovabili. Qui parliamo di energia complessiva, non solo di energia elettrica. Altra notizia. Il 16 dicembre Pentapolis Onlus, che si occupa di inchieste sull'informazione, se ne esce con una notizia che, se chiedevano a noi, avremmo dato con larghissimo anticipo. Riguarda il modo con il quale la stampa nazionale si occupa di ambiente. A parte Repubblica, ma l'articolo era pubblicato proprio sul giornale milanese e quindi qualche sospetto io ce l'ho, a parte Repubblica, dicevo, le notizie ambientali fanno molta fatica ad arrivare in prima pagina. L'osservazione che più è importante è quella sulla quale da anni Non ci credo insiste, ed è che quegli articoli comunque vedono quasi sempre i fatti ambientali slegati dal contesto. In altre parole, si parla d'ambiente come tema ambientale slegato dalle vicende economiche, sociali e politiche, e in questo modo si stabilisce nei cittadini la convinzione che esistano molti mondi separati e che le polveri sottili o i disastri idrogeologici non abbiano niente a che fare con le scelte dei governi o delle multinazionali. Purtroppo viviamo in un paese strano, dove molte persone sono ancora convinte che le disgrazie dipendano da un Dio cattivo, senza capire che quel Dio cattivo è un magnate, un politico o un affarista che magari vive nel palazzo a fianco del loro. C'è poi un'altra questione interessante, ed è quella dei reattori nucleari francesi, troppo vecchi per continuare a funzionare. C'è anche il fatto che Areva, l'azienda di Stato, ha truccato dati e rilievi nascondendo le crepe delle sue attività. Ah sì, il termine crepe è davvero indicato dal momento che a scatenare i controlli è stata proprio una crepa sulla copertura di un reattore EPR. Così una dozzina di impianti sono fermi e non si sa bene se apriranno oppure no alla fine di gennaio. La quota di energia elettrica prodotta con nucleari in Francia è calata da circa l'80% a poco più del 50%. Certo, aver previsto una copertura, magari con fonti rinnovabili, non sarebbe stata una cattiva idea. Ed infine una notizia importante arriva dagli Stati Uniti. Chi ha seguito questa trasmissione negli anni saprà che siamo sempre stati in primissima linea per spiegare cosa sia il gas di scisto, lo shale gas, e quanti danni procuri la tecnica del fracking, usata per estrarlo dalle rocce che stanno a qualche chilometro di profondità, spesso sotto le falde acquifere. Per chi fosse nuovo della trasmissione, ricordo che il mio sito contiene il filmato di Josh Fox con i sottotitoli italiani realizzati da me. Vederlo può chiarire molte cose. Noncicredo.org. Negli States c'è l'EPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, che è uno strumento estremamente potente per indirizzare le politiche energetiche del paese. Fino a poco fa ha sempre negato che il fracking potesse danneggiare le fonti d'acqua ed essere causa di inquinamento, oltre che di cambiamenti climatici, per via dell'emissione di metano in atmosfera. Una settimana fa, il 12 di dicembre, l'EPA ha pubblicato sul suo sito un documento che riassume 5 anni di indagini e di ricerche, concludendo che il fracking effettivamente contamina l'acqua delle falde, uno dei beni più preziosi degli Stati Uniti, i cui abitanti sono abituati a bere acqua di rubinetto sia a casa che ai ristoranti. Bene dunque. Peccato che gli americani abbiano eletto un presidente che ha detto chiaro e tondo che l'EPA andrà smantellata e tutta l'attenzione destinata alle fonti fossili. A capo dell'agenzia infatti ha piazzato un uomo dei petrolieri e quindi i prossimi 4 anni saranno molto, molto duri da gestire in questo senso. Ricordo che l'inquinamento delle falde è soltanto uno dei problemi legati al fracking. In Oklahoma sono molto preoccupati anche dei terremoti che questa tecnica produce. A settembre è avvenuto il terremoto più forte della sua storia, con una magnitudo di 5,6, e oggi trema ad un ritmo 600 volte maggiore di quello precedente il 2008. In media ci sono 2,5 scosse al giorno superiori ai 3 gradi di magnitudo. Storicamente, in quell'area, il livello 3 veniva superato solo 2 volte l'anno. Negli ultimi 2, invece, l'asticella ha fatto un balzo in avanti. Basti pensare che il numero di terremoti nel biennio 2014-2015 è quasi pari a quello registrato per l'intero millennio precedente. Ecco, questo è tutto. Si chiude qui questa puntata di Non ci credo del 20 di dicembre. Noi ci sentiremo il prossimo anno, il 3 di gennaio, in diretta. Non cambiate stazione, perché tra poco, alle 22:30, potrete gustare una nuova puntata di Infinitamente Blues. Questa sera la trasmissione è dedicata alle musiche natalizie, anche se, è meglio dirlo subito, si tratterà di musiche particolari prese dal blues, dal rock, dal jazz e a volte decisamente non convenzionali. È il tempo dei saluti e degli auguri. Io spero vada tutto come voi desiderate, anche se è il caso di non abbassare mai la guardia, perché il fatto che a Natale si è tutti più buoni è solo una pietosa bugia raccontata a chi non vuole vedere quello che realmente sta succedendo nel mondo. Vi lascio con un brano blues di una cantante che è una vera forza della natura e che sarà ospite proprio di Infinitamente Blues il 17 gennaio con un paio di suoi musicisti. Sarà un happening pieno di musica dal vivo e questo studio si trasformerà in un piccolo palco. Lei si chiama Abaca K. Foster Jackson e ci canta Slowly Sleeping. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Success. No time for fighting, no time for rest. Everyone against the other. Everyone against the other. If it's one thing I can't stand, all these people going mad. Can you see me slowly slipping down? Can you see me slowly touching the ground? Money.